Io c'ho un messaggio, ma mentre lo davamo al Signore stamattina, il Signore mi ha ricordato una scrittura che devo leggere, devo iniziare da qui, poi non so se il messaggio lo vedrò. Sapete, a volte succedono anche queste cose. Giosuè, capitolo 3. Dal verso 5. E Giosuè disse al popolo: santificatevi, perché domani l'Eterno farà meraviglie in mezzo a voi. Poi Giosuè parlò ai sacerdoti dicendo: prendete l'arca del patto e passate davanti al popolo. Così essi presero l'arca del patto e si incamminarono davanti al popolo. Allora l'Eterno disse a Giosuè: oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscono che come fui con Mosè, così sarò con te. Tu, perciò, dai quest'ordine ai sacerdoti che portano l'arca del patto, dicendo: quando sarete giunti ai margini delle acque del Giordano, vi fermerete nel Giordano. Giosuè allora disse ai figli di Israele: avvicinatevi e ascoltate le parole dell'Eterno, il vostro Dio. Poi Giosuè disse: da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che certamente scaccerà davanti a voi i Cananei, gli Ittei, gli Ivvei, i Peresei, i Gergesei, gli Amorrei, i Camurrei e i Jebusei. Non c'è scritto chi sta. Ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi nel Giordano. Ora dunque prendete 12 uomini tra le tribù di Israele, uno per ogni tribù, e avverrà che non appena le piante dei piedi dei sacerdoti portano l'arca dell'Eterno, il Signore di tutta la terra, si poseranno nelle acque del Giordano, le acque del Giordano saranno divise, e le acque che scendono dall'alto si fermeranno in un mucchio. Così quando il popolo levò le tende per passare il Giordano, i sacerdoti che portavano l'arca del patto camminavano davanti al popolo. Ora, appena quelli che portavano l'acqua giunsero al Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca si immersero ai margini delle acque, il Giordano è in piena fin sopra le sue sponde per tutto il tempo della messe. Quindi immaginate un fiume in piena, un fiume in piena. Le acque che scendevano dall'alto si fermarono e si elevarono in un mucchio fino a molto al di sopra di Adam, la città che si trova presso Tsartan. Che spettacolo! Una colonna d'acqua che si alza. Anziché l'acqua prendere il percorso naturale della pendenza, invece sale verso l'alto. Cosa è successo? Angeli? Non lo so, ma una parola che Dio ha dato. Così le acque che scendevano verso il mare dell'Araba, Arabà, il mar salato, furono interamente separate da esse e il popolo passò di fronte a Gerico. E i sacerdoti che portavano l'arca del patto dell'Eterno si fermarono all'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto, finché tutto il popolo ebbe finito di attraversare il Giordano. Sapete, questa scrittura, io non so se predicherò solo su questo stamattina, però questa scrittura è così potente che inizia proprio dicendo: santificatevi, perché domani farò meraviglie in mezzo a voi. Io penso che se ci santifichiamo, il Signore vuole fare meraviglie. Il Signore ha promesso che se siamo pronti a credere, Lui farà quello che chiederemo, qualunque cosa crederemo, ci sarà fatta. Se il Signore ha detto a questo popolo di Israele: santificatevi perché domani io farò meraviglie davanti a voi, sto per fare meraviglie, è come se il Signore volesse dire a questa chiesa: santificatevi perché io comincerò a fare meraviglie in mezzo a voi e renderò il tuo nome grande. Sapete, in questi giorni riflettevo, mercoledì consideravo che questa, dopo la strada c'è un'altra strada, ma questa chiesa è stata sempre offuscata. O una volta c'erano gli alberi, poi hanno tolto gli alberi e ha detto: oh, finalmente hanno fatto qua una piazza e ora ci faranno vedere. No, gli hanno messo i blocchi di cemento. Poi hanno tolto i blocchi di cemento, ho detto: beh, che bello, finalmente adesso ora non ci sono più. E ora ci hanno messo i camion, uno accanto all'altro, per dire che l'uomo dispone sempre qualcosa per oscurare, ma usato naturalmente, oscura la sposa di Cristo, la chiesa anche locale, la chiesa locale che si muove in fede, cerca di nascondere, cerca di mettere... Però il problema più grande, sapete, non è quello che fanno gli altri, il problema più grande è quando noi non ci separiamo dal male, quando non ci santifichiamo davvero. Santificarsi vuol dire separarsi da ogni cosa che non è secondo la volontà di Dio, realmente separarsi. Se tu vedi che c'è qualcosa che ti rende impuro, che ti rende diciamo incapace di credere, che indebolisce la tua semplicità, la tua fede di un piccolo fanciullo, tutto quello che ti separa, che ti allontana, lo devi rimuovere. Dio ha deciso che deve farci vedere meraviglie, però dobbiamo santificarci, qualcosa dobbiamo farlo anche noi. Altrimenti non avrebbe detto, se voleva che, siccome stavo parlando con Giosuè, gli dice, avrebbe potuto dire: santificati Giosuè perché renderò grande il tuo nome. Si doveva santificare Giosuè, ma ha detto santificatevi, mi sembra che sia plurale. E mi sembra che la cosa sia per riguardante il popolo. Se voi dovete continuare a camminare nella volontà di Dio, se vogliamo vedere la potenza di Dio, sì, dobbiamo chiedere al Signore che ci riempia con il suo olio, che ci dia la potenza, che ci dia l'unzione, che ci dia la... ma ci deve da... noi dobbiamo fare la nostra parte, il vaso glielo dobbiamo fare trovare pulito. È inutile che gli dice: Signore, versa l'olio, e poi è sporco di salsa. Il vaso, magari c'è il rosso di qualcuno che ci ha bevuto, qualche donna che ci ha bevuto col rossetto, e poi gli dici: versa l'olio, per fare che cosa? Per contaminarlo. Cioè, ora quello che ci purifica è il sangue di Gesù. Ma se tu continui a peccare e non rimuovere l'attitudine peccaminosa che c'è dentro di te, c'è il sangue di Gesù, ti lava se ti cammini nella luce, se fai tua la parola e smetti di peccare. Ma se continuiamo a diciamo a rimanere in questa condizione di non santificazione, non si vedrà la gloria di Dio. Invece, cosa è successo? È successo che Dio doveva fare entrare nel territorio che gli aveva dato, ma c'era il Giordano, bisognava attraversarlo. Questo Giordano era in piena, però gli ha dato delle direttive ben precise. Voi vi immaginate se, mentre Giosuè dà gli ordini ai capi di Israele, delle tribù, gli dice quello che Dio sta per fare, cos'è? Se avessero detto: ma quando mai te l'ha detto? Ma chi sei tu? Sì, tu camminavi con Mosè, ma ora chi ci assicura che veramente sei tu? Noi sappiamo che Mosè era stato scelto, anche se non è che fossero stati tanto obbedienti con Mosè, però se lui metteva la mano sul petto diventava lebbrosa, poi se la rimetteva diventava guarita. Ma tu che segni ci mostri? Che segni ci dai? Non hanno messo in discussione, hanno fatto quello che è stato detto, e appena i sacerdoti hanno posato il piede nell'acqua, il fiume si è fermato. Il fiume si è fermato e si è formata una colonna verticale d'acqua alta quasi quanto un monte, perché anziché proseguire sul letto del fiume cominciò a innalzarsi quest'acqua come una colonna verticale, un fiume che sale in verticale. Ditemi se questa non è meraviglia. Che cosa sono le meraviglie? Era il popolo che si doveva santificare. Al di là del Giordano significa la terra promessa, significa le benedizioni di Dio, significa la vittoria sui nemici, significa la sconfitta totale del nemico che occupa un territorio che non è più suo. Ditemi quante benedizioni il Signore ci ha dato e noi le stiamo vivendo tutte quante queste benedizioni. Onestamente parlando, quante benedizioni stiamo godendo che sono nella scrittura? La benedizione della salute, la benedizione della pace, la benedizione della prosperità, la benedizione di essere felici e abbondare di quella vita abbondante che il Signore Gesù è venuto a dare. Io sono venuto a darvi vita e vita in abbondanza. Quante la stiamo godendo questa vita abbondante? Quanti stiamo vivendo nelle piene benedizioni di Dio? Io dico, forse stiamo gustando una piccola percentuale, perché è poco, secondo me, il livello di santificazione, di separazione. Ogni tanto, quando vogliamo, togliamo qualcosina, ma ci costa quel togliere quella cosina. Invece abbiamo bisogno di mettere tutta la nostra vita nelle mani del Signore, arrenderla a Lui completamente, e le promesse saranno nostre. È una conseguenza, qualcosa che bisogna fare se vogliamo veramente entrare nel territorio delle promesse. Domenica parlavo del buon terreno, il buon terreno che deve essere un terreno dissodato, deve essere un terreno preparato. E che cos'è che può preparare, dissodare il buon terreno se non la parola di Dio? È la parola di Dio che rende soffice il terreno, è la parola di Dio che rende la capacità a quel terreno di assorbire e trattenere la giusta quantità di acqua che viene data, che non si disperda come il terreno sabbioso, vi ricordate? E non scivola sopra invece come il terreno argilloso, ma che possa essere sufficientemente, permeabile, ma non troppo, perché un po' d'acqua la deve tenere. Ecco, la parola deve essere ritenuta, trattenuta nel nostro cuore, perché è la parola che viene trattenuta che poi produrrà la nostra vera crescita e la benedizione di Dio. Io so che il Signore farà cose grandi, è da un po' di tempo che sto dicendo sempre la stessa cosa, nella mente non sono tanto d'accordo, ma nello spirito sento che devo dirlo, c'è una crescita meravigliosa che noi avremo in questa chiesa. Vado contro la mia mente, la mente mi dice ma come, runna benere, e io dico no, viene da Dio. Però io questa mattina voglio ricordare tutti quanti che tu devi fare qualcosa, ognuno di noi dobbiamo fare qualcosa, e se facciamo quello che siamo chiamati a fare, Dio farà il resto, le cose meravigliose le fa Lui, ma noi dobbiamo andare a posarlo il piede sull'acqua. Poi l'acqua Dio la farà salire verso l'alto, che potrebbero essere anche le nostre preghiere, fratelli, le nostre preghiere. Che magari noi preghiamo e non vediamo esaudimento. Magari dice, ma come? È da un po' di tempo che noi preghiamo, mi diceva una sorella, ma ancora non vedo niente. E io questa domanda che si è fatta la sorella me la sono fatta anch'io e credo che ce la siamo fatti tutti. E però io credo che se perseveriamo fino alla fine noi vedremo i risultati. Ma io dico, santificatevi, santifichiamoci, appartiamoci e vedremo meraviglie. Quanti vogliono vedere meraviglie? E allora ora leggo quello che avevo preparato. Una scrittura che vi dico non avrei voluto leggere, ma ora il Signore mi ha fatto capire che adesso è il tempo che tu anche devi leggerla, perché non c'è nessuno che te la verrà a predicare questa parola, ma sei tu che la devi predicare. E voglio che andiamo in 1 Timoteo capitolo 5 dal verso 17. Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. La scrittura infatti dice: non mettere la museruola al bue che trebbia, e ancora l'operaio è degno del suo salario. Ora capite, dopo aver letto questa scrittura, che un pastore non vorrebbe mai leggerla, questa scrittura, se è un pastore padre, se è un pastore mercenario, è la prima cosa che fa nella chiesa è leggere questa scrittura. Io ho aspettato 25 anni per poterla leggere, perché speravo che qualcuno la leggesse, i membri della mia chiesa la leggessero, ma sembra che non l'abbiano letta. Forse l'hanno letta, ma non ci hanno meditato. Non hanno voluto dire, perché mai nessuno è venuto a dirmi: pastore, ma che significa questa cosa? Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore. Che significa? Mi c'è gli inchinare due volte? Che vuol dire? Oppure che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. Ma ti affatichi tu quando predichi la parola? Ti affatichi? Nessuno mi ha detto che mi affatico. Nessuno ha visto che uno si affatica. Mia moglie lo sa. Io so quando si affatica lei e lei sa quando mi affatico io. Lei ieri se n'è andata a fare la spesa da sola. Il sabato non ci sono io per lei. Lei non ha marito il sabato. Ah? Anche durante la settimana. La scrittura infatti dice: non mettere la museruola al bue che trebbia, e ancora l'operaio è degno del suo salario. Dice: ma perché ne sta contando questa cosa, pastore? Che buono, i soldi. Vuole soldi. Voi pensate che io vi predico questo perché voglio i soldi? Se le avessi desiderato quello l'avrei detto 25 anni fa, invece di comprare la chiesa. Mi sarei preso i soldi e invece abbiamo comprato la chiesa e io ho lavorato, adesso ho la mia pensione. Quindi non sto predicando questo perché voglio che prendere il doppio stipendio. Per doppio stipendio si intende due volte uno stipendio normale. Al pastore è dovuto, è la Bibbia che lo dice, il doppio di uno stipendio normale. Ci significa che se uno stipendio normale è 1.500 euro, 3.000. Chi è che non c'è nel mezzo non lo sa. Ma voi non sapete i bisogni che ci sono da pastore, cosa deve fare. Deve sempre correre, deve fare questo, deve poi comparire, deve avere il vestitino, la cravatta, ogni domenica bisogna cambiare, anche perché c'è ora la videocamera che ti riprende, non è che sempre ti puoi fare vedere, ti puoi fare vedere la stessa giacca, la stessa cravatta. Per me la cravatta in estate è un cappio, quindi non me la vedete mai la cravatta, tranne purtroppo un matrimonio e funerale, ma spero solo un matrimonio. Io preferisco parlare di Cristo, e non dell'onore dovuto all'anziano che esercita bene la presidenza, anche perché io non posso valutarmi se esercito bene la presidenza. Chi valuta come esercita la presidenza l'anziano siete voi e Dio. Io anche mi autovaluto. Volete sapere quanto mi do? Quanti vogliono sapere quanto mi do? Se non lo volete sapere ve lo dico io, 5. Insufficiente. Qualcuno dice, no pastore, sì. Qualcuno mi darebbe 10, ma io mi do 5. So che cosa significa 5. Io ho insegnato fino a 2 anni fa. 5 significa che se sei promosso alla casa successiva è per misericordia. E io dico, mi appello alla misericordia. Se mi sono valutato sufficiente. Ma se mi do 5 mi appello alla misericordia. E io credo che ognuno di noi si deve appellare alla misericordia e deve dire però, Signore, fa che ti possa onorare come meriti di essere onorato. Ora, perché c'è scritto questa cosa che l'anziano deve essere degno di doppio onore e che deve essere onorato? Ma non perché voglio essere onorato, che nessuno faccia qualcosa di più rispetto a quello che faceva prima nei miei confronti, perché sennò ci resto male. Però è giusto che voi sappiate come deve essere trattato un pastore. Perché io non ho un contratto a tempo indeterminato. Potrei la domenica prossima non esserci più. Ci arriva un altro. Certo, se comincia con questa scrittura, ho potuto licenziare. Dice, già partito male, sei partito col piede sbagliato. Però, dico, se è una persona umile, una persona semplice, una persona che si capisce che vuole esercitare bene la presidenza, allora deve essere onorato. Deve essere onorato il doppio di come si onora una persona, diciamo, normale. Tutte devono essere persone onorate. Io domenica scorsa ho parlato di onorare i genitori, vi ricordate? E questo è un comandamento con promessa. Ora voglio dire una cosa: tutto quello che riguarda l'onore c'è sempre una promessa, c'è sempre una benedizione, c'è sempre qualcosa che Dio vuole fare. Amen. Voglio leggere una scrittura in 1 Samuele capitolo 2 verso 30. Perciò così dice l'Eterno, il Dio di Israele: io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre avrebbero sempre camminato davanti a me. Dio sta parlando qui a Saul. Ma ora l'Eterno dice: lungi da me tal cosa, poiché io onoro quelli che mi onorano, ma quelli che mi disprezzano saranno pure disprezzati. Allora, ditemi una cosa, che significa io onoro? Perché Dio sta dicendo io onoro quelli che mi onorano? Significa che onoro quelli, farò in modo che siano benedette le persone che sono nell'attitudine di fare la mia volontà. Saul cosa ha fatto? Ha agito di testa sua. Dio gli ha dato delle direttive attraverso il profeta Samuele e lui ha fatto in parte, molto in parte. Gli ha detto: devi sterminare tutto quello che hai conquistato, il re deve essere ucciso. E invece lui che cosa ha fatto? Lo ha salvato per fare spettacolo. Cosa ha fatto? Non ha sterminato diciamo le pecore migliori, i buoi migliori, le cose migliori, non li ha sterminate. E E poi, naturalmente, appena arriva, dice, ma non ti aveva detto, sì, l'abbiamo fatto. E che cos'è questo belar di pecore che sento? Questo è il popolo, sai, così, e poi per offrirli al tuo Dio. Non era manco il suo, era il tuo Dio, per offrirli al tuo Dio. Quindi allora Samuele gli ha detto, manco ti saluto. No, onore mi davanti al popolo, ma manco per sogno, non lo farò, perché Dio onora quelli che lo onorano. Dio onora quelli che lo onorano. Quest'uomo non ha onorato Dio perché non ha avuto timore di Dio. E gli viene negato l'onore. E lui cosa fa? Perde il regno. E dal momento in cui perde il regno, ha perso la pace ed è entrato uno spirito di oppressione. Una depressione potente che lo porta anche a volte alla pazzia. E fa cose senza considerare il danno che fa. Ora, coloro che disprezzano, chi sono? In parte già l'abbiamo visto, sono quelli che rifiutano di ubbidire, di agire immediatamente. Aspettano che gli arrivi qualche direttiva spettacolare. Se questa cosa me la dice Dio in un modo spettacolare, che magari sento, vedo un angelo, vedo qualcosa, allora la faccio. Che deve aspettare una cosa spettacolare? Perché devi ubbidire a quello che è scritto nella Bibbia? Se andiamo alla ricerca di cose spettacolari per poter fare ogni minima cosa, allora Dio lascia perdere completamente, lasciamo stare a Cristo, Cristo non è cosa. Un altro modo di onorare Dio è onorando coloro che ha mandato. Onorando coloro che ha mandato. Voglio leggere una scrittura in Giovanni, capitolo 13, il verso 20. In verità vi dico, chi riceve colui che manderò, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Perché abbiamo letto prima gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento? Perché sono mandati da Dio. Perché sono persone che stanno facendo un lavoro per conto di Dio. Sono quei mandati per riscuotere il frutto della vigna. Ma sono mandati prima, non dico tipo quelli che erano mandati a riscuotere il frutto della vigna. Chi è che predica non deve riscuotere il frutto della vigna. Il frutto della vigna deve produrre altra uva, deve produrre altra salvezza, deve produrre il movimento di Dio, deve produrre la predicazione del Vangelo che salva i perduti. C'è una chiesa in movimento, è una chiesa che predica il Vangelo, una chiesa che conquista, una chiesa che porta anime nuove, una chiesa dove ci sono almeno un paio di battesimi l'anno di una ventina di persone per volta. Cioè questo, noi queste cose ce le sogniamo. Se invece facciamo un battesimo ogni 2 anni con qualche anima, uno solo, quindi vuol dire che le cose non funzionano. È inutile che vi illudo, vi dico, no, la nostra chiesa è una chiesa perfetta, una chiesa che funziona, è una chiesa che deve entrare ancora nel territorio di Israele, deve entrare ancora nella terra promessa, deve entrare nelle promesse, deve entrare e attraversare il Giordano. Ancora siamo al di là del Giordano, perché vuol dire che ancora non si è santificati, non ci si è santificati, ancora ci teniamo appresso cose che dobbiamo lasciare. E quindi poi magari preghiamo, facciamo tutte le belle preghiere che vogliamo, perché vogliamo vedere, vogliamo fare, ma non vedremo niente, fratelli, perché lo Spirito Santo non può fare niente se c'è contaminazione. Dio onora quelli che lo onorano. È un modo anche come onorare Dio e onorare chi predica. Ma onorare chi predica come? Dandogli soldi, dandogli della busta, non ho bisogno, ma credendo la parola che viene data, conservandola nel cuore, portandola forte, dandogli un grande valore a quella parola, riascoltandola e pregando su quella parola e dire: Signore, come faccio a metterla in pratica? Cosa devo fare? Ora io voglio rileggere questo verso, Giovanni 13, 20, sostituendo il verbo ricevere con il verbo onorare. Poi mi dite se cambia il significato. In verità vi dico, chi onora colui che manderò, onora me. Onora colui che mi ha mandato. Dio Padre, è Gesù che sta parlando. Chi onora colui, allora in verità vi dico, chi onora colui che manderò, e cioè chi onora colui che manderò, qui è Gesù che sta parlando, io manderò, onora me, chi onora me, onora mio Padre. Quindi chi onora chi predica la parola, onora Gesù e il Padre, sta onorando il Figlio e il Padre, amen, e sta rallegrando lo Spirito Santo. Sta onorando dello Spirito Santo. Ora, se veramente questa, diciamo, questo onore lo vogliamo prendere in considerazione, onorare chi compie l'opera, significa che non gli dobbiamo rendere la vita impossibile. Abbiamo letto mettere la museruola al buio che trebbia. Sapete che vuol dire? Montare sul dorso di un buio che sta tirando l'aratro. Oppure fargli fare un percorso più lungo. Fargli aumentare la fatica. Cioè, quando una cosa viene detta, deve essere fatta. Se non viene fatta e deve essere ripetuta, continuamente, tu stai facendo fare doppia fatica, tripla fatica a chi sta lavorando. Un pastore non è uno che deve solo predicare, ma un pastore è uno che anche deve aiutare, deve fare in modo che la macchina della chiesa si muova come deve essere, come si deve muovere, anche per aiutare chi è che nel bisogno. Chi è che è in difficoltà economica, chi è che è in difficoltà con la salute, chi è che è in difficoltà di un vario tipo, aiutare chiunque. Quindi deve andare ad osservare e cercare chi stava male, agli chiamare, agli abirri, agli dire a trovare. Quella persona non è venuta, è da un po' di tempo che non viene. Perché non viene? Bisogna andare a vedere se non viene perché sta male o se non viene per altri motivi, e quindi andare a vedere, andare a cercare perché, prendersi cura. Questo è quello che fa un pastore. Voi avete una responsabilità, io ce ne ho 10, per non dire forse di più, molte di più di responsabilità, anche quella di fare quadrare i conti, perché ci siano sempre i soldi lì pronti sul conto corrente per pagare le rate del mutuo e tutto quello che c'è da fare. Ora io vi ricordo che abbiamo subito bisogno di quasi 3.000 euro per i condizionatori. No, 3.000 euro, che ci vogliono altri 3 condizionatori. E quelli 2 devono essere sostituiti e un altro deve essere messo qui, ma i soldi non ci sono. Questo è onorare, se onoriamo Dio i soldi arrivano. Amen. Se onoriamo Dio, i soldi arrivano anche per quella famigliola che gli ritorni il sorriso e che possono fare, diciamo, un qualche giorno di ferie. Io ieri un po' l'ho ripreso, ma l'ho ripreso teneramente perché era scoraggiato, quindi non volevo bastonare, tritare la canna rotta, era già rotto di per sé, quindi che c'è per dire? C'è, fratello, ma tu d'avventure. Quando è arrivato gli ho detto: allora prenditi cura subito della macchina, perché questa è una settimana in cui ancora tu la puoi fare riparare, perché poi chiudono tutti, Più avanti chiudono tutti. No, no, ma io credo che, ma io così, io colà. Fratello, poi ti devi mettere sull'autostrada. E quindi dobbiamo fare anche questo. Noi preghiamo sempre, Signore, dammi di più del tuo spirito, dammi di più, e il Signore ti dice, onorami di più, onorami meglio. Proverbi capitolo 3, verso 9 dice, onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Sapete oggi i granai che cosa sono? Libretti di risparmio. Conto corrente, strapieni, significa che c'è il necessario, c'è il frutto del risparmio, non si perde, c'è del risparmio. Dice, ma io non ho niente, perché non ci sono risparmi, io sono il rosso. Allora, però c'è una promessa, onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita, i tuoi granai saranno strapieni. I tuoi tini traboccheranno di mosto. Sapete cosa sono i tini? I tini sono quelli che sarà il nostro cuore ripieno del vino nuovo. Significa della potenza fresca di Dio nella nostra vita. Quando onoriamo il Signore, il nostro cuore sarà riempito, traboccante della grazia di Dio e dell'amore di Dio. E questo sarà anche la pienezza dello Spirito. Un modo come poter essere ripieni di Dio è essere persone che onorano il Signore. Non voglio dire persone d'onore, che sennò c'è che siamo nella famiglia, non siamo gente d'onore. Noi siamo gente che onorano il nostro Padre Celeste. Amen. Ora, se onoriamo Dio, ma come faccio a onorare Dio? Non lo vedo. Bene, Giovanni dice, come fate, come può una persona dire che ama Dio che non vede se non ama il proprio fratello che vede? Ecco, allora vedi chi puoi onorare al posto di Dio. Se tu onori chi è che predica la parola e dai valore a quella persona che predica la parola, allora vuol dire che tu stai onorando Dio. Ma chi è Dio che predica la parola? Non nega, saccio, se gli è veramente perfetto o veramente santo o veramente. Comunque, io penso che dopo tanti anni, credo che dovreste capire la motivazione di chi vi predica la parola e sapere perché lo fa, perché lo predica. Perché a volte anch'io mi chiedo, ma perché lo faccio? Ma l'amore mi costringe e poi so perché lo faccio. Perché l'amore di Dio mi costringe. Amen. Io vi dico che c'è una grande gioia quando onoriamo Dio. Mentre meditavo, il Signore mi ha fatto capire cosa devo fare io per onorare anche il mio pastore, perché io ho un pastore, ma non l'ho mai onorato. Ma il Signore mi ha chiamato anche a fare questo. E appena ho detto io lo farò, una gioia esplosiva mi è venuta dentro il mio cuore e quando avrò la possibilità lo farò. Perché non l'ho mai fatto. È una cosa molto bella poter onorare chi è che serve il Signore. E io vi dico una cosa, che mentre lo fate riceverete una grande e meravigliosa ricompensa. Chi è che non è di questa chiesa, quando andate nella vostra chiesa, onorate il pastore dove siete. Onorare significa mettere anche dei soldini in una busta. Voi non fatelo con me perché ne ci arriviamo, perché io ho qualche difficoltà a ricevere. Tempo fa, ma non molto tempo fa, una persona è venuta, mi ha detto, Pastore, ti voglio onorare. Non sapete, e mi dà una busta. Non l'ho mai fatto, ma sento che devo fare questo. Immaginate la difficoltà che ho avuto. Nel ricevere, non l'avevo mai fatto nessuno. Viene questa persona e mi viene a dire, ti voglio onorare, pastore. Con grande difficoltà le li ho dovuti accettare. Però il Signore in qualche modo mi ha ripreso: ma perché hai difficoltà? Io attraverso questa cosa voglio benedire questa persona. Ma se lui non l'avesse fatto, non lo potevo benedire. E allora ho detto: Signore, perdonami, la prossima volta non lo farò. Ora dice: un pastore che si aspetta a busta, voi conoscete il mio cuore e sapete che io non mi aspetto niente, mi aspetto da Dio. Sapete però la cosa che mi aspetto? Mi aspetto un po' di sensibilità nel ricevere quello che dico, nel dare i consigli che do. E quando do dei consigli, vorrei che è come se Dio stesso che vi parlasse. Io vi do non un consiglio della mia mente, il consiglio della parola di Dio. E se vi dico una cosa, vi dimostro perché vi dico quella cosa, perché è scritta nella parola di Dio. E voi poi ci potete pregare, dire: io ci pregherò affinché il Signore mi faccia capire appieno. Questo lo posso accettare, però che tu proprio te ne freghi del consiglio che io ti ho dato, questa cosa mi ferisce. Questa cosa, mi dico, ci resta un po' male. Quella persona che, diciamo, mi ha voluto onorare, io non voglio dire come Dio lo ha ricompensato, perché non voglio che si capisca chi possa essere questa persona, ma io penso che l'abbia ricompensato per più di 100 volte di quell'onore che ha dato al suo pastore. E io so che Dio non ha debiti con nessuno. E quando qualcuno onora Dio, onora chi il Signore manda, sta mettendo Dio in condizione di onorare te, perché Dio onora coloro che lo onorano. Ricordiamoci, i granai saranno strapieni e i tini traboccanti di mosto. Cioè, non è a pagamento, ma è un segno d'onore, un modo di esprimere l'onore. Quando tu esprimi l'onore nel modo spirituale, perché quando tu fai una cosa del genere non fai una cosa naturale, una cosa materiale, tu stai spezzando delle fortezze mentali. Noi siamo lì nell'Italia, un paese povero che vive nella povertà, che vive sotto maledizione, perché ci sono delle fortezze nel dare. Gli americani non si creano manco il problema di fare di dare un'offerta, di dare buste. Ho letto in un libro che un pastore è così grato a Dio degli insegnamenti che gli ha dato il suo pastore, che lui lo ha superato poi come ministero, una chiesa molto grande, diciamo molto benedetto. E quando incontra ogni volta il suo vecchio pastore, lui prende il libretto degli assegni e gli firma $1,000 e glielo dà. Ogni volta che lo incontra sente il bisogno di onorarlo in questa maniera, gli firma un assegno di $1,000. Cioè, loro ce l'hanno questa cosa. Ecco perché gli americani prosperano. Perché non sono legati ai soldi, alle cose. Con noi è come se qualcosa, i soldi sono miei, qualcosa che mi tocca. Aspetta, niente più è tuo se sei di Cristo. Se sei di Cristo, quello che è tuo non è più tuo. Né la tua vita, né la tua casa, né la tua macchina, né la tua famiglia, è tutta di Dio. Tu stesso sei di Dio. Il tuo corpo è di Dio, appartiene a Dio, non puoi fare del tuo corpo quello che vuoi. Se siamo cristiani, se viviamo per Cristo, cristiani vuol dire vivere per Cristo, dipendere da Cristo, nutrirsi di Cristo e ubbidire a Cristo. E allora onorarlo darà una grande ricompensa. Ora, io so, dice: ma pastore, perché dice questo? No, io in questa chiesa non è che voglio dire che non sono stato onorato, io sono onorato, mi sento amato, in questo posso dirlo. Io mi, ogni anno, quando Ninni mi viene a portare le arance, che non c'è un anno che Ninni non mi porta le arance, non è Ninni. Porta le arance per me, porta le arance per Giuseppe, per Lisa, i pompelmi, eccetera. Posso dire che non mi sento onorato. Posso dire che non mi sento onorato quando Enza mi dice: pastore, dammi le chiavi che ti devo mettere qualcosa nel cofano. Posso dire, per esempio, alla casa di Corrado non ci posso passare, perché chi non mi dice il cofano? E a volte non ci passo proprio per questo. Cioè dico, e che fare? Cioè, perché c'è un problema mio? È un problema. Ma chi non se c'è a passare mi dice il cofano? Ma dare le carrube, mi deve dare le cose, mi deve dare. Sono onorato, mi viene a portare le angurie, Angelica mi viene a portare questo. Cioè, questi sono piccoli segni, anche Giuseppe Longano mi ha mandato un'anguria che non si poteva guardare la ucca, insomma, dolcissima, una cosa che non veniva. Cioè, questi sono segni d'amore che io voglio ringraziare tutte quelle persone, perdonatemi se non faccio l'elenco di tutte quelle persone, però è un onore che va dato pubblicamente a chi è che onora. Dio onora quelli che lo onorano. E io voglio dire, chiediti tu, ma io sto facendo qualcosa per onorare? Cioè, magari può essere un gesto, dice, è caricato, quando c'è una mano? Quando c'è una mano, vedo che c'è con una scatola, con una scatola, gli do una mano, molti lo fanno. Io sono onorato quando arrivo e trovo la chiesa aperta già da un'ora e quindi già rinfrescata, qualcuno l'ha aperta. Tante cose per cui mi sento onorato. Per qualche altra cosa vi dico, ci resta un po' male. Ci resta un po' male perché un po' di sensibilità me l'aspetto su certe cose. Per esempio, metto la macchina sotto l'albero di carrubo. A volte non trovo il posto perché è già tutto occupato, perché non arrivo alle 9:30, arrivo alle 10:15, 10:15 e non trovo e la metto dietro. E Dio mi dice, vedi quanto ti onorano le tue anime. Ma non ci fanno caso, io dico. Hanno trovato il posto e hanno parcheggiato. Magari non ci fanno caso. E allora qualcuno dice, mettici riservato in un posto. Io, mettici da riservato, ma manco per sogno. Cioè, non glielo metto riservato una cosa del genere. Però se tu vedi che non c'è la macchina del pastore, che ancora non è arrivato, e c'è un solo posto, non ti ciranfalare. È un modo anche come mi sento onorato. Se vedi che ci sono due posti, mettaci il lato e lascialo un posto. È bello lasciare la macchina, purtroppo abbiamo uno solo albero di carrubo. Ora dice che quelli di davanti ce li devono staccare, ce li devono togliere e poi li devono mettere, ma non sono alberi di carrubo, chi della casa. Voglio leggere un'altra scrittura. Filippesi capitolo 4 dal verso 15. Vediamo di capire meglio un po' questa scrittura, quello che la parola di Dio ci vuole dire oggi. Or sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando partii dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa. Per quanto al dare e al ricevere, se non voi soli, poiché anche a Tessalonica mi avete mandato, non solo una volta, ma due, di che provvedere al mio bisogno. Non già che io ricerchi i doni, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro favore. Adesso ho ricevuto tutto ed abbondo. Sono ricolmo, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi. E ora qui mi fermo. Questa chiesa dei Filippesi è una chiesa che onora? Che onora Dio? Ditemi, sì o no? Ha fatto quello che tutte le altre chiese non hanno fatto. due volte hanno soccorso Paolo con dei beni. Paolo era un ministero, era un bulldozer, era un carro armato di potenza nel cuore, di passione, ma era in un corpo limitato che aveva bisogno di mangiare, di ripararsi, di vestirsi, che aveva bisogno di sostanze, e gli sono arrivate. Gli è stato dato un bicchiere d'acqua fresca per uno che è in viaggio. È come dire, ci fecero pieno nella macchina. Gli hanno cambiato le ruote, gli hanno cambiato l'olio, gli hanno fatto, diciamo, una messa a punto nella macchina e ora può transitare. Cioè, hanno dato tutto quel ristoro perché quella macchina continuasse a muoversi e il regno di Dio a propagarsi, a diffondersi. E Paolo è contento e li ringrazia e li benedice. Guardate ora che cosa dice: che è un profumo di odor soave, un sacrificio accettevole e piacevole a Dio. È come se l'avessero fatto a Dio, è come se quella cosa ora la sta ricevendo Dio. Se entriamo in questa rivelazione, io per parte mia l'ho capito e lo farò, ma se lo fate anche voi, dico, mi mettete sicuramente in grande difficoltà. Però questa cosa io la dovevo predicare, perché dovevo mettervi in condizione di essere con i granai pieni e i tini traboccanti di mosto. Se questa cosa non ve la predico, i vostri granai restano vuoti e i tini restano senza mosto, vuoti. E la motivazione per cui il pastore oggi vi sta predicando questa cosa è perché i vostri granai siano ripieni e i tini traboccanti di mosto, fratelli. Però l'onore va dato, l'onore a chi l'onore. Ecco perché dicevo, questa cosa un po' mi imbarazza, però avrei voluto che qualcuno l'avesse letta e capita, e però era necessario poterlo fare. Oggi alla mia età me lo posso permettere, l'ho fatto, ma vi voglio dare questa benedizione nella vostra vita, veramente, che il Signore vi possa fare tenere i granai veramente traboccanti, ripieni, e non dovete farvi i conti ogni volta che c'è un problemino nella macchina, e ora come faccio? Ho finito i soldi, non ci arrivo, così, colà. Cioè, dovete avere tanti soldi messi da parte. Questo è anche un po' della sapienza, della saggezza, di non spendere tutto quello che il Signore ci mette nelle mani, ma una parte accantonarlo, metterlo da parte. Anche questa è sapienza. Nel granaio si ci mette, noi, il grano non si mangia tutto. Se le nostre riserve non fossero di soldi, ma fossero di beni materiali, io penso che ne avremmo un po' di più, perché avremmo qualche difficoltà a venderle. Se invece fossero soldi, se ne vanno subito. Ecco, sono soldi, purtroppo, e se ne vanno subito. Non so, cioè, per chi hanno le ali. Volano. Sì, subito, se non li sai trattenere, ti scappano. Alleluia. Io ho concluso, ora voglio che ci possiamo alzare in piedi.